Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi, poiché siamo tuoi. Ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Preghiera di Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Nella nostra esposizione del Credo, anche se in maniera un po' implicita, ma non può mancare, dopo aver parlato della Chiesa, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, riprendere il tema della Vergine Maria, della Madonna, di cui si è fatto un accenno nell'articolo sull'incarnazione. Si incarnò nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Qui viene collocata un qualche numero, viene collocato come conclusione del discorso sulla Chiesa. Perché questo? Perché Maria è la prima redenta. Essendo Immacolata Concezione, cioè concepita senza peccato originale, in virtù della passione, morte e risurrezione di Cristo, lei è il primo membro della Chiesa, insieme al Figlio. In lei si anticipa tutto quello che è ciò che noi siamo chiamati a diventare. Lei in anticipo su tutto è stata preservata da peccato originale, nel senso che lei è stata concepita ed è nata già restaurata, già ricostruita, cioè non ha avuto la ricostruzione in lei è avvenuta quasi prima della costruzione, se potessimo dire una cosa del genere. All'atto del concepimento lei era già ricostruita, era già riparata, mentre noi veniamo riparati attraverso il battesimo. E veniamo riparati solo, come dire, dal punto di vista dell'esperienza che noi facciamo, solo inizialmente. La nostra riparazione, la cancellazione del peccato originale è effettiva, è totale, ma il poterne apprezzare i benefici in un'esperienza per noi qui è solo iniziale e sarà nella pienezza, nell'aldilà. In lei tutto è già anticipato in qualche modo, pur non essendo esentata dalle fatiche della vita quotidiana, ma in lei tutto è già sano, tutto è già redento. Ed ecco perché se ne parla quindi come madre della Chiesa, se ne parla quasi una sorta di figura, non dico simbolico, emblematica o parallela, ma analogica. Tutto ciò che si può dire di Maria, in qualche modo, ecco l'analogia, si deve dire della Chiesa e in qualche modo viceversa. per ciò che riguarda la santità, la santificazione, per quanto riguarda l'esperienza di grazia. In lei è tutto anticipato. E questo è il concetto di Immacolata Concezione, che è portante, se si vuol capire qualcosa, della bellezza della figura della Madonna, è questo. Lei è colei che anticipa. Anticipò il primo miracolo di Gesù a Cana di Galilea, quando lei si rivolse al figlio e disse ai servi: fate tutto quello che vi dirà. Lei è a qualche modo l'anticipatrice di tutto, per cui pregare la Madonna significa anche pregare di abbreviare i tempi, pregare che si avvicini la pienezza del tempo e che si avvicini quell'esperienza per cui siamo tutti creati, nella carne e poi nella pienezza, nell'eternità. Vabbè, si potrebbe dire molto, ma lasciamo parlare il catechismo. Faccio solo un accenno, che in parte è anche personale. Una volta, qualcuno lo fa ancora, io per esempio lo faccio abitualmente, in tutte le omelie, le prediche, l'ultimo pensiero, l'ultimo richiamo era sulla Madonna. Cioè, quando il predicatore, a meno che non fosse una festa mariana, allora doveva parlare per tutta la predica, ma quando il predicatore cominciava a richiamare la Vergine Maria, si voleva dire che si era alla conclusione, perché l'ultima parola doveva essere su di lei e ogni predica ben fatta prevedeva una piccola riflessione o un accenno o una preghiera finale rivolta alla Vergine Maria. Proprio perché lei è l'anello, siccome lei è la prima redenta e quindi in qualche modo la prima figura dentro la Chiesa, e noi veniamo subito dopo, se non ci attacchiamo lì, facciamo fatica ad avere l'accesso all'esperienza cristiana e a un'appartenenza alla Chiesa che sia goduta, gustata, consapevole. Ecco che allora il numero 197 pone proprio questa domanda: come la Vergine Maria aiuta la Chiesa? L'aiuta dall'interno sicuramente, perché è la primo membro, la prima redenta, e l'aiuta anche dall'esterno in qualche modo, perché l'aiuta dall'eternità o comunque dall'interno della Chiesa, che un tempo si chiamava trionfante, cioè della Chiesa beata nel cielo. Allora, come la Vergine Maria s'aiuta la Chiesa? Risposta del Catechismo. Dopo l'ascensione del suo figlio, la Vergine Maria aiuta con le sue preghiere le primizie della Chiesa. Questa è la scena ancora terrestre, diciamo. Maria che rimane con gli apostoli, già solo con la sua presenza e la sua preghiera, aiuta l'inizio della Chiesa. Anche dopo la sua assunzione in cielo, ella continua a intercedere per i suoi figli, ad essere per tutti un modello di fede, un esemplare, come si dice in linguaggio teologico, e di carità, e ad esercitare su di loro un influsso salutare. Ci ottiene l'incremento della grazia, l'incremento della partecipazione alla vita stessa di Dio. Chi è che ti riceve in casa? È la padrona di casa, è la madre di famiglia, no? Quando accedi e quando devi accedere alla casa di Dio, che è la Chiesa, sia nella sua dimensione terrena, sia in quella ultraterrena, eterna, chi è che viene a aprirti la porta in qualche modo? Chi è che ti accoglie? Chi è che rende piacevole il soggiorno? È la madre della Chiesa. Dopo la sua assunzione al cielo, possiamo aggiungere, lo può fare in maniera universale, così come suo figlio Gesù Cristo ha una vicinanza a dimensione universale dopo l'ascensione. Questa è una cosa, faccio un inciso, scusate, ma sono cose troppo belle per essere trascurate. Dopo l'ascensione di Gesù, gli apostoli erano lì col naso in su, rimasti male. Quasi come se avessero perso la presenza del Signore. Ci è voluto il tempo dei secoli nella Chiesa per capire che era il contrario. Se Gesù era presente come un uomo singolo in mezzo a loro, dopo l'ascensione è presente in maniera universale nella Chiesa. Tant'è vero che in tutte le chiese, tutti gli edifici dove è custodita l'Eucaristia nel tabernacolo, il Signore è realmente presente. Quindi non è più presente come un singolo in un posto solo, ma è presente universalmente dappertutto. In qualche maniera, analogicamente, anche la Madonna, dopo la sua assunzione, è protettrice della Chiesa e aiuta, intercede per tutti noi in maniera universale. Che io dica il rosario alle 4 del mattino in casa mia se mi sveglio presto, o che lo si dica in una tribù africana, o lo si dica in America del Nord, o lo si dica perfino in una stazione spaziale, voglio dire. È un accesso non più del singolo, ma un accesso universale. Attraverso Maria si accede all'universalità della Chiesa. Ma riprendo la lettura, altrimenti divago troppo, anche se sono cose su cui vale la pena riflettere e tenerle presente. Anche dopo la sua assunzione in cielo, ella continua a intercedere per i suoi figli, ad essere per tutti un modello di fede e di carità, e esercitare su di loro un influsso salutare, che sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Ecco, questo è il punto centrale. Le cose sono vere quando ti portano a Cristo. Una persona è un maestro quando non porta a se stesso, non diventa un idolo, ma ti guida a Cristo, si fa trasparente perché tu attraverso di lui o di lei giunga più speditamente a Cristo. Perfino la madre di Cristo, la madre di Gesù, perfino Maria, la Madonna, si è fatta trasparente. Fate tutto quello che vi dirà. Siete venuti a chiederlo a me? Io non vi dico guardate me e finisce lì. Ma vi dico, se guardate me, sappiate che io come uno specchio vi rimando la luce di Cristo. È importante perché questo si dice di Maria e si dice anche della Chiesa, perché da questo punto di vista sono come due modelli, che si richiamano l'uno all'altro. I padri della Chiesa nei primi secoli parlavano di una funzione lunare della Chiesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che come la luna riflette la luce del sole e risplende di quel riflesso della luce del sole, ma non ha luce propria, così la Chiesa, come la luna, riflette la luce di Cristo. Non è brillante per se stessa, non è fatta per richiamare se stessa, e coloro che in essa sono maestri o sono ministri, hanno il compito di essere speculari o trasparenti, se vogliamo, ma non di richiamare se stessi. Lo specchio rimanda all'immagine di colui che vi si riflette, che in questo caso è Cristo. Il vetro trasparente lascia passare la luce che proviene da un'altra sorgente e che non è del vetro stesso. Vedete, i padri della Chiesa hanno riflettuto su queste cose. È bello, importante imparare un po' a ragionare come loro, cioè ad avere questa. I fedeli vedono in lei un'immagine e un anticipo della risurrezione che li attende. Lei è assunta in cielo. In anticipo è il modello di ciò a cui noi siamo chiamati dopo la risurrezione. Anche noi siamo chiamati a partecipare alla gloria di Cristo, alla gloria di Dio, alla gloria della Trinità. Lei è lì per prima. Ed essendo per prima, cosa fa la mamma col bambino? Lo tiene per mano e gli dice: vieni, vado avanti io. E tu ti fidi e vai dietro. È come se Cristo stesso con l'ascensione, è come se avesse detto all'umanità: vado prima io. E Maria è lì per essere anche lei colei che va, che ci precede. In anticipo della risurrezione che li attende. La invocano i fedeli come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Sono tutte denominazioni che indicano una sua modalità di lavorare, di essere, di esprimersi. Ma io adesso ho fatto tante parole, in realtà non ho letto ancora una riga di quello che avevo scritto, ho solo letto e detto quello che mi veniva in mente mentre leggevo il catechismo. Leggiamo anche qualche osservazione che c'è poi sul mio testo. Questi numeri esplicitano il modo in cui la Madonna è vicino ai singoli come all'intero popolo cristiano, estendendo con la sua maternità spirituale al corpo di Cristo che è la Chiesa. Ora voi siete San Paolo che dice: ora voi siete il corpo di Cristo e i suoi membri, ciascuno per la sua parte. Estendendo che cosa? Estendendo la maternità fisica che diede al mondo Gesù, l'autore della vita. Colei che è la madre fisica di Gesù ha una maternità per partecipazione anche nei nostri confronti, perché ha tutte le attenzioni e le preoccupazioni e le premure di una madre che teneramente ci guida, ci custodisce, alla quale rivolgersi. È sintomatico una cosa, non so se ci avete fatto caso. In una situazione di desertificazione cristiana come la nostra, quali sono gli ultimi luoghi che resistono, in cui almeno una traccia di fede dura più a lungo? Sono i santuari mariani, quelli che hanno vicino Fontanellato, Parma, Fidenza, eccetera, noi qui a Bologna che abbiamo San Luca. Io molti anni fa, a Fontanellato, quando mi mandavano i frati per le feste mariane, mi ero accorto che c'era gente, che poi venivano anche a confessarsi, che magari non andava a messa per Pasqua o per Natale, ma per l'Assunzione o per l'Immacolata ci andavano. Alcuni venivano addirittura dagli Stati Uniti, venivano da fuori. Non riuscivano a mancare l'appuntamento con la Madonna perché erano stati abituati fin da bambini. C'era rimasto solo forse quel briciolo di residuo di legame con la fede. L'ultima a morire è la devozione mariana. E questo dice molto, eh? Quindi in qualche modo. Se ogni madre ha il compito di insegnare ai figli a camminare, parlare, vivere, avendo percorso lei in anticipo rispetto a loro l'itinerario della vita, Maria lo fa in modo assoluto, rispetto ad ogni cristiano, avendo ricevuto e accolto in anticipo, sottolineo, i frutti della redenzione operata dal suo figlio, nella sua immacolata concezione. In lei si è realizzato in anticipo tutto ciò che a noi viene dato con il sacramento del battesimo. Inoltre, il suo destino nella gloria di Dio anticipa il destino al quale anche noi, se lo vogliamo, la libertà, siamo orientati dalla grazia di Cristo Redentore. Notate il ritorno di questa formula in anticipo. Il concetto di Immacolata Concezione, colei che in anticipo ha ricevuto i frutti della redenzione, essendo stata esentata dal peccato originale, quindi da ogni peccato, ci permette di dire che il concetto di Immacolata Concezione, il dogma di Immacolata Concezione, è la chiave ermeneutica per capire molte cose sostanziali nella vita cristiana. Non ci si pensa mai a questa roba normalmente, sembra una roba Eppure, se ci si abitua almeno a saperla, averla sentita almeno una volta e a ricordarsene, queste cose creano una familiarità con Cristo, con Maria, con i Santi, con la Chiesa intera, con i nostri amici qui attorno a noi, con quelli che sono già partiti per la destinazione eterna, con quelli che sono già stati e potenzialmente anche con quelli che saranno. E la Chiesa è, affettivamente parlando, l'esperienza della familiarità. E lo è anche oggettivamente, ontologicamente, cioè la familiarità normalmente è dovuta a un legame di sangue. Nella Chiesa, nella fede, è dovuta a un legame sacramentale attraverso il battesimo e tutti i sacramenti. Bene, 198 il numero, che dà una precisazione non secondaria per non fare dei pasticci e per avere anche qui le idee a fuoco e di conseguenza anche gli atteggiamenti, i comportamenti adeguati. La domanda del 198 è: che tipo di culto si rivolge alla Vergine? Risposta: è un culto singolare, ma differisce essenzialmente dal culto di adorazione prestato soltanto alla Santissima Trinità, a Dio. Tale culto di speciale venerazione verso la Madonna trova particolare espressione nelle feste liturgiche dedicate alla Madre di Dio e nella preghiera mariana, come il Santo Rosario, compendio di tutto il Vangelo. Qui le parole chiave sono adorazione e venerazione. Una volta ci si insegnava fin da bambini che l'adorazione è rivolta solo a Dio. La venerazione è per la Madonna e per i Santi, che vengono rispettati, amati, pregati, non come se fossero Dio, ma come coloro che meglio ci aprono la strada verso Cristo, meglio ci guidano a Cristo. Quindi l'adorazione è per chi ci guida a Cristo, a Dio, e la venerazione è per chi ci guida a Dio e a Cristo. L'adorazione è per Dio stesso, è per Cristo. Altrimenti si fanno dei pasticci, si finisce per l'idolatria, no? Una volta c'era una battuta che si faceva per alcuni che erano più attaccati ai santi che a Dio stesso, insomma, cosa umanamente comprensibile, perché, voglio dire, tu certe persone le puoi avere vicino fisicamente nella tua vita, oppure esserci affezionate perché fin da bambino ti hanno insegnato a pregarle, quindi è facile, ma quelli sono fatti per rimandarti a Cristo e non a se stessi. Diffidate di tutti coloro che richiamano a se stessi o che lasciano nell'implicito Dio e Cristo, o addirittura lo usano per poi alla fine richiamare se stessi. Questo qui è un inganno, magari uno lo può fare anche in buona fede, ma non sei tu il salvatore del mondo. Qui si precisa che il culto di adorazione è quello che si dà solo a Dio, in quanto è Dio, e non ha nessuno più grande. Alla Vergine Maria, come a tutti i santi, si dà il culto di venerazione. Le parole vanno usate con correttezza, con precisione, altrimenti si fa confusione anche nei comportamenti. Una volta queste cose si imparavano da bambino, adesso non le sa più nessuno, adesso voi siete un po' grandicelli, più o meno le sapete, ma bisogna dirle. La differenza essenziale sta nel fatto che Dio viene guardato da noi come il punto di origine e di arrivo di tutto ciò che esiste, senza ulteriore rinvio ad altro, perché in Lui risiede la pienezza. Alla Vergine e ai Santi si guarda come segni che rinviano a Cristo in quanto è Dio. Dio non rinvia a nessuno, Dio è già il punto di origine e di arrivo. Maria e tutti i santi invece rinviano a Dio, rinviano a Cristo, non sono loro l'ultima stazione del viaggio dell'eternità, però sono una stazione importante perché se non passi attraverso le stazioni intermedie, non arrivi o arrivi molto faticosamente alla stazione finale, che è l'eternità. I santi, siano essi già nell'eternità o siano accanto a noi sulla terra, non richiamano mai a se stessi, ma conducono sempre a Cristo. Questo permette anche di riconoscerli. Se una persona, per quanto affascinante, mette al centro se stessa e non è un santo, se aiuta ad arrivare speditamente a Cristo in quanto è Dio, allora si comporta da santo. Questo è importante, anche nei movimenti, negli ordini religiosi. Sì, è giusto avere un culto sia del fondatore che dei collaboratori, ma non ci si può fermare lì. Perché i fondatori e i collaboratori, quando hanno vissuto seriamente, quello che hanno fatto l'hanno fatto per la gloria di Cristo e non per la propria. La preghiera del Rosario, in particolare come preghiera mariana, ha conquistato nella storia della devozione mariana uno spazio inimmaginabile nella sua semplicità. Non c'è bisogno di aver studiato, in quanto educa al vero significato del tempo. Delle volte si è criticata la preghiera cosiddetta ripetuta, no? Dice, no, la preghiera deve essere spontanea, deve essere istantanea, deve essere diversa di volta in volta. Ci sta tutto, ma senza escludere la sua forma in certo senso più importante. Come si misura il tempo in fisica o anche nella vita quotidiana? Si misura mediante la ripetizione di un tempo campione. Il ripetersi dei secondi, dei minuti, delle ore, delle giornate, degli anni misura il tempo. Quanto tempo è passato? 3/4 d'ora. Quanto tempo è trascorso della vita dell'universo? 10 alla 10 anni circa. Cioè, si misura il numero di ripetizioni. Il numero di ripetizioni del campione, del modello campione. Come un orologio, il rosario scandisce, come un orologio scandisce il tempo cronologico con il ripetersi di un moto periodico, che può essere quello di un pendolo o quello delle oscillazioni di un elettrone dentro un atomo e di un fotone che viene emesso, così la ripetizione dell'Ave Maria, l'annuncio dell'angelo, è la vera misura del senso del tempo della storia. Ci avete mai pensato? Pensateci. Ve lo dice uno che è anche un fisico, oltre. Allora ti affezioni al rosario perché ti misura il tempo e quando sei lì sei sicuro che quel tempo è interamente dedicato alla Madonna e a Dio e non è dedicato ad altre cose. Invece di fare delle cose distraenti, quante brave persone erano abituate, prendi in mano il rosario e sai che quel tempo lì è con Cristo, è con Maria e con Cristo, e non è perduto in pensieri vaghi e vani. Questo va applicato concretamente, eh? Uno magari si sveglia di notte e si tormenta, si rigira, ecco. E se prendi in mano il rosario, cominci a impieghi bene il tuo tempo. Naturalmente queste cose bisogna provarle, sperimentarle. Non sono frutto di sforzo, sono frutto di desiderio. Cioè uno a un certo punto, io mi ricordo quando molti anni fa cominciai a prendere l'abitudine di dire il rosario, che non ero abituato, mi dissi, voglio provare. Perché se per secoli e in più ancora anche nelle chiese si recita questa preghiera qui individualmente o coralmente insieme, ci sarà una ragione. E provando ho cominciato ad avvertire anche emotivamente, interiormente, spiritualmente, se vogliamo dire una parola più profonda, la bellezza dello stare in compagnia con Cristo attraverso Maria. Detto così sono parole, provare per credere, poi ognuno ha la sua modalità, non è obbligatorio che sia così per tutti, però nella storia della Chiesa questo ha occupato un grande spazio. In un momento storico terrificante come il nostro, brutto, diabolico, sfasato come il nostro, è chiaro che questo può essere particolarmente importante. La preghiera del rosario ha conquistato nella storia della devozione mariana uno spazio inimmaginabile. Nella sua semplicità, in quanto educa al vero significato del tempo. Come un orologio scandisce il tempo cronologico con il ripetersi di un moto periodico, così la ripetizione dell'Ave Maria, l'annuncio dell'angelo, è la vera misura del senso del tempo della storia. Andiamo avanti perché sono tutti numeri dedicati alla Madonna, quindi avrete un po' di pazienza. In che modo la Beata Vergine Maria è l'icona escatologica della Chiesa? Cosa vuol dire? È l'immagine di quella che la Chiesa è chiamata a essere, a diventare. È il modello a cui fare riferimento, è il punto di arrivo in qualche modo. Anche del volto della Chiesa. Escatologica vuol dire questo, finale. Icona vuol dire immagine, modello. Risposta: guardando a Maria, tutta santa e già, sottolineo questo già, l'anticipo, glorificata in corpo e anima, la Chiesa contempla in lei ciò che essa stessa è chiamata a essere sulla terra e quello che sarà nella patria celeste. È il modello esemplare in qualche modo. Commentiamo un attimo perché poi c'è una cosa molto, molto bella anche nel modo di pregare. Anche questo numero fa leva sul ruolo di anticipatrice nel tempo che Maria ha vissuto nei confronti della storia della Chiesa. In lei si è realizzato in anticipo. Torniamo su questo, fino dalla sua immacolata concezione, il frutto della salvezza che la Chiesa è chiamata a vivere pienamente nell'eternità e e prima ancora ciò che noi, in quanto cristiani, siamo chiamati ad essere nella Chiesa. Ecco, questo concetto dell'esemplarità di Maria, che anticipa quello che è anche il nostro destino e quello che in lei è in pienezza, noi possiamo viverlo come già e non ancora, come anticipazione dell'esperienza, è espresso in forma quasi, poetica dalle parole del prefazio della festa della Beata Vergine del Carmelo del 16 luglio. Io lo so perché sono andato per molti anni a celebrare messa dalle suore carmelitane, qui vicino a San Domenico, vicino in via Saragozza, e lì andavo anche per la festa del Carmelo del 16 luglio. E c'è un prefazio proprio dell'ordine carmelitano nella messa, molto bello, che dice proprio quello che questo numero del Catechismo ha voluto esprimere. E dice così, cito il prefazio: in lei, Maria, come una perfetta immagine, noi vediamo realizzato, anticipazione, quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Ecco, in lei è già realizzato, e questa è l'escatologia, ciò a cui noi tendiamo, desideriamo e speriamo, e inizialmente anche già siamo, è l'esperienza dell'essere santificati lungo il cammino della fede, una santità che è chiamata a crescere fino alla trasparenza totale. Ciò che noi desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa, e che la Chiesa stessa nella sua totalità è chiamata a essere. Dopodiché tutto quello che di marcio c'è viene visto, viene giudicato, viene corretto, viene punito, viene in qualche modo ricostruito. In Cristo tutto è ricostruito e attraverso Maria c'è la possibilità di questa ricostruzione, di collaborare a questa ricostruzione, perché non siamo noi che facciamo chissà che cosa, noi collaboriamo. Ci sarebbero altri due numeretti che però non riguardano più direttamente la Madonna, ma li faccio per completezza, che riguardano la nostra parte, cioè per poter desiderare e sperare di essere nella Chiesa bisogna anche avere la pazienza di lasciarsi ricostruire attraverso la Chiesa in Cristo. Ecco perché qui si parla, in questa piccola sezione, della remissione dei peccati. Poi tutto viene fatto nella parte successiva parlando del sacramento della penitenza, ma qui si raccorda questo discorso, perché se lei è il modello ebraico, tutti tendiamo là dove inciampiamo e cadiamo, abbiamo bisogno di essere curati, di essere rimessi in piedi, e questo è la remissione dei peccati. Come si rimettono i peccati? Numero 200. Il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati è il battesimo. Per i peccati commessi dopo il battesimo, Cristo ha istituito il sacramento della riconciliazione o penitenza, la confessione, per mezzo del quale il battezzato è riconciliato con Dio e con la Chiesa. Breve commento, si parlerà dettagliatamente dei sacramenti nella parte seconda del compendio. Qui ci si limita a dire che il credo stesso fa riferimento alla remissione dei peccati. Nel credo noi diciamo credo alla remissione dei peccati, come a un articolo di fede. È chiaro che se non c'è la possibilità di essere ricostruiti in Cristo, non solo all'inizio col battesimo, ma anche durante la vita, perché si cade e si commettono degli errori di giudizio, A nulla infatti servirebbe credere in Cristo morto e risorto se i meriti della sua passione non avessero come frutto la possibilità di accedervi, per chi è disposto ad accoglierla, alla restituzione della giustizia originale per grazia. È chiaro che se tu non puoi accedere ai meriti della passione di Cristo per essere ricostruito tu, tutto quanto per te sarebbe inutile. Questa prima restituzione è operata dal battesimo, il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati, che recupera la grazia perduta dall'umanità con il peccato originale. Dopo aver ricevuto il battesimo è prevista la possibilità di recuperare lo stato di grazia perduto a causa dei peccati attuali, quelli successivi, individualmente commessi. Questo lo si fa attraverso il sacramento della penitenza o riconciliazione, la confessione, ricevuto con sincero pentimento per mezzo del quale il battezzato è riconciliato con Dio e con la Chiesa. Diceva, pentimento, un buon sentimento, no? Perché devi essere pentito? Beh, devi essere pentito certamente perché hai preso un giudizio diverso da quello vero, che è quello che Cristo ha stabilito. Io sono venuto a portare il giudizio, il Vangelo di San Giovanni. Giudizio vuol dire capire ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è vero, ciò che è falso. Giudizio si usa anche in logica per dire una proposizione, è un giudizio. Dico che X è Y o che X non è Y. Questo è il giudizio in senso logico. Realisticamente bisogna capire che ci vuole un altro che ti ricostruisce. Ecco, questo libera totalmente dal moralismo. Non siamo noi che ci ricostruiamo da soli. È un altro che ci ricostruisce. E allora noi cosa facciamo? Possiamo dargli retta, seguirlo, oppure rifiutare. Viene uno, suona alla porta, ti porta un regalo, un omaggio, ti porta un oggetto prezioso, tu puoi dire grazie, vieni avanti, che bel regalo, che bella idea, ne avevo proprio bisogno. Oppure puoi dire non mi interessa, vai fuori e ti chiudo la porta in faccia. Questa è la libertà. Quindi noi abbiamo un ruolo importantissimo, non è che tutto è delegato automaticamente a Cristo e a Dio. Lui fa la parte grande, diciamo, che noi da soli non potremo fare, di edificazione, di ricostruzione della persona, di ricostruzione della casa crollata. E noi possiamo dire sì, ci voglio entrare, oppure dire no, preferisco stare da un'altra parte. Ultimo numerino, poi facciamo l'intervallo da voi certamente atteso, è piccolo, numero 201. Ma perché la Chiesa ha il potere di perdonare i peccati? Ah, tutto bello, va bene, ma è Cristo che ci ha rinsaldato, ci ha risalvato. Ma Cristo è stato 2000 anni fa, adesso come facciamo? È la Chiesa che è presente tuttora nella storia, ha ricevuto il potere di perdonare i peccati, non perché se lo sia dato da sola, ma perché l'ha ricevuto come mandato da Cristo stesso, che è colui che effettivamente perdona. Leggo il numero. La Chiesa ha la missione, il potere di perdonare i peccati, perché Cristo stesso glielo ha conferito. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi c'è di mezzo un mandato. Un mandato con la strumentazione necessaria, che sono i sacramenti, che non te li sei fatti da te. Io ti do in mano uno strumento per poter lavorare, tu non saresti mai stato in grado di fartelo con lo strumento, te lo metto in mano io e ti dico di usarlo. I sacramenti non sono stati istituiti né dagli apostoli né dai loro successori, ma da Gesù stesso, dal quale essi hanno imparato ad amministrarli per suo mandato. In particolare in questo numero viene citato il passo del Vangelo di Giovanni che conferisce agli apostoli e quindi ai loro successori e ai presbiteri da loro ordinati anche per questo il mandato di perdonare in forza di un giudizio fondato sul suo insegnamento, cioè sulla dottrina e sul modo di applicarla. Non sono io che ho il potere di ricostruire. Il perdono è una ricostruzione. Ecco, noi abbiamo sempre questa idea di fasulla di perdono, no? Perdono come se fosse un condono, cioè faccio finta che tu non abbia fatto il male. Eh sì, faccio finta che tu non abbia un tumore e ti lascio lì e dico va bene lo stesso, non ti curo. E così crepi. Il perdono non è far finta che non ci sia l'errore, che non ci sia la colpa, che non ci sia la responsabilità mia e dell'altro nel commetterlo. Il perdono è la ricostruzione dell'essere ontologica, la ricostruzione dell'essere danneggiato. Perché mi devo pentire? Certo perché ho offeso Dio prima di tutto, ma ho offeso anche me stesso, perché muovendomi con un giudizio diverso da quello di Cristo, in particolare negando i comandamenti, quello che si fa oggi, si nega la legge naturale, si negano i comandamenti, io non ho solo offeso Dio, che già è la cosa più grossa, ma ho danneggiato anche me stesso. E lo vediamo benissimo, perché costruire un mondo, una società, in cui non valgono più i comandamenti, non avrai altro Dio lì fuori di me. Eh sì, oggi si adorano i personaggi più assurdi e più strampalati. Santificare le feste. Sì, si fa festa per gli animali, si fa festa per qualunque cosa e non di fronte a Dio. Il padre e la madre, beh, se non riusciamo a fare l'eutanasia li sbattiamo in una casa di riposo qualunque. Perché abbiamo altro da fare, noi siamo giovani. Ammazzare, oggi ci si ammazza in casa, ci ammazza per la strada, si ammazza per tutto, oltre che le guerre, insomma. Lasciamo perdere la sfera sessuale del sesto comandamento perché è sdoganato tutto e il contrario di tutto. Rubare, beh, se sei furbo e lo sai fare, che non ti peschino, datti da fare. La sincerità, la testimonianza non falsa. Ah, vabbè, insomma, ci si mette d'accordo perché poi su certe cose non si può dire, anzi è meglio, addirittura c'è qualcuno che dice si deve mentire a fin di bene. Io gli dico, guardi, stiamo attenti. Poi va bene, la sregolatezza nelle relazioni matrimoniali, non matrimonio, ma se lo si fa ancora lo si fa solo per fini fiscali, ma... Io vi confesso, adesso io sono un vecchio strampalato, poi mi sono fatto prete apposta per non avere queste grane, quindi non sono una voce attendibile, ma voglio dire, io se dovessi avere vicino una donna a tempo determinato, cioè che non ha il coraggio e io non avessi il coraggio di dire per la vita, ma io direi, vabbè, guarda, meglio che ognuno stia per conto suo, perché oppure mi prendo una cameriera che la pago. Cioè, ragazzi, cioè, volersi bene o è per sempre o se no che razza di bene è? Un bene a tempo. Boh. Comunque, oggi succede. Conclusione, vabbè, appropriarsi della roba da altri, vabbè, quelle robe lì non ne parliamo nemmeno, ma... La domanda è, oltre all'offesa alla legge di Dio e a Dio, ma a noi stessi, all'umanità, perché il mondo è migliorato da quando si sono aboliti i comandamenti, da quando si considera il Vangelo una pia cosa per devoti, per persone che ne hanno voglia, per tutti gli altri è inutile. È migliorato il mondo, sono migliorate le cose. Se uno ha il coraggio di dire di sì, io gli dico, stai nel tuo brodo e goditelo. Io preferisco un altro brodo più saporito. Non mi va il tuo brodo di tacchino, ma io voglio un brodo con tutte le carni necessarie, con due anolini, due cosine che non guastano mai, anche due cappelletti romagnoli non guastano. Come diceva il cardinale Biffi, dice, anche i tortellini sono più buoni se si sa che c'è Cristo Redentore. Insomma, no? Cioè, se li mangi sapendo di Cristo, gusti di più perfino le cose materiali. Lui era un fine ironico e sapeva dire queste cose in modo anche spiritoso, ma con profonda verità. Sì, ci sono due cose, quello che tu hai richiamato. Uno è l'unicità dell'evento di Cristo, che di per sé non è ripetibile. L'incarnazione è unica in tutta la storia della creazione. Cristo si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria e questo il credo ce lo dice. Nei primi articoli. Quindi lì c'è l'unicità. È chiaro che l'unicità di un avvenimento come l'incarnazione spezza la ciclicità della storia che avevano i greci, no? Che pensavano che la storia si ripetesse all'infinito con gli stessi errori, e sarebbe così se non ci fosse un punto di discontinuità che è l'incarnazione con la passione, morte e risurrezione di Cristo, che ha spezzato la continuità del cerchio. Da quel momento lì in poi la storia non sarà più la stessa, proprio perché c'è la ricostruzione ad opera di Cristo. Poi io ho messo in evidenza un altro aspetto legato alla preghiera ripetitiva, alla preghiera del rosario, che ripete un modulo, come noi per misurare il tempo cronologico ripetiamo i secondi, i minuti, le ore, gli anni, eccetera, la ripetizione delle Ave Marie misura in qualche modo il tempo in cui stai in compagnia di Dio. Come si collegano le due cose, l'unicità e la ripetizione? Con il fatto che nella ripetizione dell'Ave Marie tu rinunci l'unico evento che è entrato nella storia spezzando la sua ciclicità. Perché nell'Ave Maria tu parli dell'incarnazione, quindi parli di quell'unico avvenimento che decide tutto. E te lo ripeti perché anche alla misura del tuo tempo quotidiano ordinario respiri di quell'unico evento, di quell'unico Salvatore. Quindi le due cose si raccordano in maniera. Tant'è vero che quando ci si abitua a pregare, anche la preghiera del rosario, anche altre preghiere, e ci si accorge di essere in compagnia di Cristo, in compagnia della comunione dei santi, si sta bene. Sì, a volte può essere faticoso, a volte ci si distrae, a volte si è stanchi, però stare in compagnia nella preghiera con il Signore e tutti i santi, alla fine ti lascia bene. Sai che quel tempo lì non è buttato via, sai che quel tempo lì è vissuto con la consapevolezza del significato del tempo. Vabbè, si potrebbe andare avanti a dire tante altre cose, ma il cuore della questione è quello lì. Dice, ma io non. Provare per credere. All'inizio magari fai un po' di fatica, ma un po' alla volta ti affezioni e se c'è un giorno che ti manca perché sei dovuto correre via, ne senti la mancanza. Cioè uno non va a dire, uno fa il suo lavoro e in qualche modo ha la consapevolezza di farlo per Gesù Cristo. Uno va a fare lezione all'università, ormai per me non più, e mentre cammina affida al Signore con una breve preghiera, camminando per la strada, il tempo di ciò che dovrà insegnare, spiegare agli altri perché possano percepire un cammino verso la verità. Anche se tu non nominassi Cristo esplicitamente, si deve vedere qualche cosa. Questo anche Giussani lo citava, dice, ma voi come fate a fare così? Si vede che avete una modalità diversa di vivere le cose, la modalità è fondata su portare a Cristo. Adesso non so se ho intercettato quello che volevi dire o mi sono perso nei miei racconti. Riferire tutto a Cristo significa prima avere la consapevolezza che noi siamo, come dire, uno strumento, siamo un soggetto di partecipazione, ma non siamo noi l'origine. Noi siamo una lampadina che si accende perché passa una corrente che viene da una centrale elettrica che ci precede. Non siamo noi che facciamo la corrente, non so se rendo l'idea. Ecco. Questa è la prima consapevolezza da avere, in maniera che quando tu guidi una comunità, guidi un'assemblea, guidi un qualche cosa, non punti sul tuo fascino personale perché la gente si fermi lì e dica quanto è bravo, o dica quanto è affascinante. La gente deve essere aiutata a dire, caspita, ma questo qui mi rende Cristo attraverso la sua persona. Per cui l'ammirazione non la si ferma solo sulla sua persona, ma viaggia e va a ciò che lui significa, che è il significato. Io non sono il significato, ma sono colui che significa. E quindi, essendo colui che significa, ho una particella di significato che è dominante in me, e io l'ho accolta, e io la voglio. Mi sono dilungato troppo, ti chiedo scusa se mi sono perso e non ho risposto alla tua domanda, che se c'è bisogno puoi riprendere. Sì, non è solo la tensione alla verità. La verità non è asintotica, come vorrebbero alcuni teologi. No. Noi viviamo nell'inizio dell'esperienza della verità. C'è il già e il non ancora. Il non ancora si completerà nell'eternità. Per la Madonna si è completato da subito, se vogliamo, a parte alcuni aspetti esteriori di sofferenza fisica. Noi non siamo completamente al buio, noi abbiamo già la luce di Cristo, abbiamo già, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tuttavia, questo è un punto di partenza, non è tutto quello a cui noi ancora tendiamo, è come la verifica, ti dice guarda che la strada è giusta, tant'è vero che ne hai un beneficio subito, con te, nei rapporti con gli altri, nel tuo lavoro, in tutte le cose, vai avanti per questa strada, perché sei fatto per arrivare a quella pienezza che ti aspetta se la vuoi e se te la sei anche un po' meritata, ovviamente, al termine della vita. Viene in mente San Filippo Neri quella frase che gli attribuiscono, che di fronte alla nomina cardinalizia dice preferisco il paradiso, e l'aveva insegnata a tutti i suoi ragazzi questa frase qua. Questo ti consente di vivere anche nella malattia, anche certo con la grazia di Dio e dei sacramenti, però voglio dire, quando sei lì, non piangerti addosso, perché sei destinato a qualcosa di ben più straordinario, di ben più grande. Dice, ma potrebbe... Sì, la cosa fa riferimento implicitamente, direi, a quell'espressione che Gesù di Gesù che viene riportata nel Vangelo di Luca, dove no, cos'è? No, Matteo 18:20, perché le avevo imparate a memoria queste cose da universitario e ancora prima da tardo liessino, tanto mi avevano colpito, no? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, dov'è che si può slittare? Nell'innamorarsi della compagnia come fine a se stessa. La compagnia o rimanda a Cristo o finisce poi per sbriciolarsi. E Giussani disse una volta, mi rimase impresso, dice, prima o poi la compagnia delude. Cioè l'aspetto puramente umano della compagnia prima o poi delude, perché non ti basta. Tu hai bisogno di una pienezza che è solo Cristo, per cui... Dove due o tre sono riuniti non basta, nel mio nome non è una formalità, è la consapevolezza chiara di avere presente che la sorgente è Cristo, è il linguaggio tradizionale, la grazia di Cristo. Per cui una compagnia che si fermasse a se stessa verrebbe meno, non sarebbe più cristiana, verrebbe meno al suo compito. Vi ho citato altre volte, credo, o almeno con te l'ho fatto, ma in un colloquio personale, molti anni fa, in un esercizio dei sacerdoti del movimento, eravamo ancora 500 allora, e il predicatore aveva parlato appunto di queste cose, della presenza di Cristo, eccetera. E io gli dissi, dico, attenzione. Feci un intervento davanti a tutti. Si è parlato del Vangelo del paralitico che viene portato sulla barella da Gesù e ottiene la guarigione. Dico, ma se quelli che gli hanno portato, gli apostoli, i discepoli, si fossero fermati a metà strada e avessero detto, ma guarda, ti basta la nostra compagnia. È tutto qui. Quello la guarigione non l'avrebbe mai ottenuta. Perché per avere la guarigione, non solo fisica, ma totale, occorre andare da colui che è capace di operare la guarigione, che l'ha già operata con la sua passione, morte e risurrezione. La compagnia, se si ferma a metà e non ti porta a Cristo, finisce per buona fede, per carità, per diventare un inganno, prima o poi delude. Da un lato va anche bene che deluda, perché quando delude ti dovrai chiederti perché delude, che cosa ho perso per la strada. E dice, ma il tale che è il capo che guida e cosa, ma è affascinante, è bravissimo. Lo so io, è bravo, ma o ti porta a Cristo o anche la sua bravura, prima o poi non ti basterà. In linguaggio dottrinale diremmo non ti ottiene la grazia, non ti ottiene di partecipare alla vita stessa di Dio, ma ti offre una bella scampagnata, ti offre una bella mangiata insieme, una cena, che sono tutte cose bellissime. Ma queste, come dice ancora Gesù nel Vangelo, queste cose anche i pagani sanno farle. Vabbè.